Buonasera a tutti e cominciamo la seconda serata dei giorni di Fedora. Dopo Oreste eccoci qui con i protagonisti dell'appuntamento a Sassari in occasione dei No Man's Library. Vedo Federico Fusi, grazie di essere presente, ringrazio Alfredo Pirri, Alberto Garutti, Felice Levini, Donatella Landi, Luca Maria Patella, Massimo Pierzanti. Questi sono gli artisti che sono qui oggi con gli altri amici. Quindi siamo in tanti, come sempre siamo in tanti. Siamo in tanti con la voglia di fare ancora tante cose insieme. Darei subito la parola a Domenico Dorsogna, che è stato un po' l'artefice di questo progetto che si è realizzato in Sardegna.
Grazie Mario, grazie Dora, grazie a tutti voi. Due parole proprio sull'iniziativa No Man's Library, la biblioteca di tutti, si inserisce in un progetto più ampio che ha preso le mosse l'anno precedente e molti di voi qui presenti erano protagonisti anche del primo anno del progetto Sentieri Contemporanei, che ha preso il via ad Alghero con la mostra in giro nell'ex mercato civico del centro storico. Il progetto Sentieri Contemporanei è un progetto che mette insieme, fa dialogare, cerca di integrare arte, scienza e formazione, una sorta di palinsesto itinerante sul territorio della Sardegna. E da Alghero si è poi spostato a Berchidda durante l'estate, dove si tiene il festival Timing Jazz, ideato, curato, alimentato, promosso e ingrandito nel corso degli anni da Paolo Fresu, come tutti sapete, e poi è approdato lo scorso anno, per l'intero anno accademico, negli spazi e nel cuore dell'Università Storica di Sassari, nel chiostro. A fianco dialogava l'iniziativa, la mostra, con quello che è stato un po' l'antenna del progetto, che è stata un'installazione di Jona Friedman con Jean-Baptiste De Cavel, che dialoga molto bene anche con questo museo, il museo di tutti. L'installazione si intitola La città di tutti. E poi siamo arrivati nella biblioteca, dove in realtà è un'idea che è maturata in pochissimo, grazie al fatto che proprio in occasione della inaugurazione del secondo anno del progetto Sentieri Contemporanei nell'università avevamo organizzato un incontro come questo negli spazi della ex biblioteca universitaria, questa che infatti questa è una foto della biblioteca vuota che è stata scattata proprio quel giorno, quindi quando è venuta l'idea di portare lì la mostra, di una biblioteca storica del Ministero dei Beni Culturali che da un paio d'anni si è spostata in una nuova sede e quindi l'università c'è da anni nei vari organi accademici un acceso dibattito su che farne di questa biblioteca, la conserviamo la destinazione originaria e la pieghiamo però dilatando il più possibile quello che si può fare, non alterando la destinazione ne facciamo altro oppure no, e quindi in questo dibattito attualmente uno spazio vuoto, la caratteristica di una biblioteca senza libri, e quindi ecco che poi in pochi mesi, grazie alla call che Zerinzia ha rivolto a tutti voi, è maturata questa idea, ma di questo parlerete voi meglio di me. Credo che il mio ruolo sia appunto più che altro quello di dirvi quello che grazie a voi e in quello spazio è accaduto durante la mostra. Durante la mostra, la biblioteca sono state sede di un ricco, intenso programma di incontri interdisciplinari che hanno coinvolto tutti i dipartimenti dell'Università di Sassari e non solo docenti e ricercatori dell'Università di Sassari, ma anche di altre università italiane e straniere, e soprattutto tendo a sottolineare molti studenti dell'università e dell'Accademia di Belle Arti che hanno collaborato sia all'installazione della mostra, all'allestimento della mostra, sia al programma di incontri. E gli argomenti trattati sono stati vari, dalle neuroscienze, la scrittura manuale tra arte e neuroscienze, urbanistica, case e quartiere, il diritto alla città, fino all'incontro conclusivo dal titolo Diritti, Arte e Diritto, in cui ho avuto il privilegio, la fortuna e la sfida, mi piacciono molto queste sfide di mettere insieme persone che difficilmente si incontrano se non in contesti altri, e invece mettere insieme dei giuristi, degli artisti, degli operatori del mondo culturale, curatori, tutti insieme nel giorno finale mi è sembrata proprio la più degna chiusura, che poi non è stata una chiusura perché il progetto è ancora aperto e stiamo proprio ragionando su dove portarlo.
Come sempre stravolgerei un po' l'ordine già prestabilito. Ecco, Dora, una parola, un intervento.
Prima che tu chiami chiaramente gli artisti, perché l'hai fatto da una vita, vorrei solo dire due parole sulla mostra. Era chiaramente un contesto molto particolare, era una biblioteca e noi abbiamo voluto seguire l'ordine della biblioteca. Quindi gli artisti erano in ordine alfabetico, uno accanto all'altro, e ognuno aveva uno scaffale identico all'altro. E si trovava i vicini che i genitori a loro avevano dato come nome, no? Quindi questo è stato l'ordine della mostra, e stasera non la manteniamo perché abbiamo persone che devono anche partire prima. Comunque adesso penso che tu interpelli gli artisti.
Volevo iniziare, no, appunto cambiando l'ordine, con Alberto Garutti, che è arrivato adesso da Milano e che ripartirà credo questa sera. Quindi Alberto, se vuoi venire, mi dicevi prima che cosa dovevo dire, tu di quello che ti viene in mente, che sarà sempre perfetto e puntuale.
Quello che vedete, comunque avete visto, è il catalogo medesimo, che del resto lo trovate anche alla libreria del Macro, lo trovate su Amazon, qui lo sfogliate, e adesso che tu parli saranno le tue pagine, così sarà per gli altri.
Va bene, eccoci qua. Allora dovrei incominciare dal tema di didascalia, che è un tema che mi è molto caro, perché ormai da tanti anni, parlo del 1994, feci la prima opera pubblica a Peccioli, che è un piccolo paese della Toscana, cui sindaco molto intelligente aveva una disponibilità molto forte di denaro, perché Peccioli raccoglieva insomma la pattumiera di Firenze, una grande discarica, e questi soldi lì, allora ogni tanto chiamava degli artisti, allora grazie alla collaborazione di Antonella Soldaini. Ricordo che in quell'occasione, quando abbiamo deciso le cose burocratiche, scusate, faccio una breve premessa, poi io sono stato invitato a fare un percorso a Peccioli, che è vicino a Pisa, nel paese, per individuare un luogo dove avrei potuto fare la mia opera. Beh, vi garantisco che il mio problema non era quello di trovare un luogo che avesse che desse visibilità alla mia opera, ma il mio problema davvero era quello di riuscire a fare un'opera, siamo nel 94, un'opera che parlasse ai cittadini, che toccasse la loro sensibilità, che avesse un impatto ambientale minimo, che costasse abbastanza poco e naturalmente fosse capace di essere dialettico con la realtà della cultura contemporanea dell'arte, altrimenti diventerebbe un'operazione, sarebbe diventata un'operazione populista, demagogica. Quindi quell'opera fu a seguito di una serie di incontri che ho fatto nel bar del paese, era un piccolo paese, forse a Milano, a Roma non si può fare, ma in quel piccolo paese si è fatto, perché io volevo conoscere il territorio, conoscere le loro storie. Un'opera pubblica, per essere tale, deve radicarsi, e per radicarsi nel territorio deve conoscerlo. Quindi per 5 mesi ho avuto questi incontri, è stato veramente molto bello, finché poi, dopo varie conversazioni, e non vi dico lo scetticismo, perché uno che arriva da Milano a un certo punto dice voglio parlare con voi, dice, ma questo che cosa vuole venderci? In realtà poi scoprì attraverso loro che c'era un piccolo teatro abbandonato, veramente irriconoscibile come tale, e io decisi di ristrutturarlo, di portarlo come era in origine. Quindi tutto il budget che avevo a disposizione fu messo là per ristrutturare questo piccolo teatro. Questa operazione la feci poi ad Arte all'Arte, ho partecipato a 2 edizioni nel 2000. Bene, e quest'opera era, in realtà non c'era alcuna cifra stilistica, segno dell'artista, no? C'era semplicemente, dopo aver ristrutturato, riportato così com'era, i serramenti, gli sfondati, insomma, il tetto, e questo piccolo teatro che aveva un bellissimo loggiato, eccetera. Beh, insomma, l'unica cosa, l'unica traccia del mio passaggio fu una didascalia. E in questo piccolo teatro, che grazie ai cittadini ho scoperto essere un luogo dove loro socializzavano negli anni 30, io feci un'iscrizione all'ingresso di questo edificio, che diceva: quest'opera è dedicata ai ragazzi e alle ragazze che in questo piccolo teatro si innamorarono. In effetti quei ragazzi avevano 80 anni, magari qualcuno anche 90, e lì incontrarono le loro fidanzate, cioè ebbe una grande risposta dal punto di vista della relazione col territorio. Loro furono molto contenti, e l'ho fatta un po' lunga, scusate, ma quello fu l'opera, diciamo, manifesto del mio lavoro, nel senso che poi metodologicamente io ho preceduto sempre secondo questa linea. Perciò tutte le opere pubbliche che ho realizzato, devo dire in tante parti, devo dire nel mondo, e sono sempre state accompagnate da una didascalia. Che cosa vuol dire? C'è l'opera, però io poi voglio che il cittadino, non l'esperto di arte contemporanea, il cittadino possa capire in una forma elementare non l'arte, no? Non l'arte, ma l'operazione. Le didascalie sono sempre molto brevi. Una didascalia che ho fatto un po' dappertutto, da Ganda a Mosca, era un'opera la cui didascalia diceva: i lampioni di questa piazza sono collegati col reparto di maternità dell'ospedale XY, ogni volta che la luce pulserà vorrà dire che è nato un bambino, quest'opera è dedicata a lui e è nato oggi in questa città. Allora, queste didascalie sono, per altre opere ho fatto didascalie che naturalmente avevano altri temi, altre formulazioni, però la didascalia è sempre presente perché, ripeto, l'ha sempre sentita come un dispositivo attivatore. Da qui è nato questo lavoro delle didascalie che diventano, come dire, un'occasione, diventano una piccola architettura in questo caso, un paesaggio verticale, un'architettura. E naturalmente con la prerogativa che lo spettatore può, anzi io voglio che lo spettatore prenda questi fogli e se li porti via, e si propaghi nel territorio, si cammini nel territorio, diventi quasi una specie di paesaggio ricostruito, no? Diventa una specie di mappa, una specie di paesaggio ulteriore. Nonché, oltretutto, anche questo lavoro, anche secondo me, anche una valenza politica, non è che è un lavoro, è un lavoro che ha una, come dire, una posizione critica rispetto alle modalità che spesso, secondo me, non voglio fare lezione a nessuno, ma io penso così, secondo me, l'opera pubblica viene realizzata. Io ricordo un'opera straordinaria di Richard Serra, che adesso non ricordo bene in quale città, ma fu contestato a New York, perché naturalmente creava un problema, diciamo, nel passaggio dei pedoni, eccetera. Pur essendo un artista straordinario che amo molto, devo dire che ho tifato per i cittadini, tant'è che il comune di New York ebbe la sapienza di affrontare il problema e di spostarlo. E, scusate, io forse dovrei starmene zitto un po'.
Se tu hai qualcosa che da dire rispetto al lavoro di Alberto, dei cittadini che sono venuti, qualcosa che...
Tutti gli interventi degli artisti sono estremamente pertinenti all'idea non chiusa che avevamo del progetto, che il progetto si chiama Sentieri Contemporanei, non a caso, e diciamo, il riferimento al paesaggio più che all'opera d'arte pubblica intesa in senso Serra, dal mio punto di vista è molto, molto stimolante e appropriata, perché appunto nel paesaggio c'è un contributo dei cittadini alla costruzione del paesaggio, ed anche il lavoro che hai presentato nella prima mostra, i 2500 chilometri di paesaggio avvoltolati nel filo, sono appunto un filo che lega i due lavori e l'intero progetto, secondo me.
Ringraziamo Alberto Carutti, quando vuoi. Sei libero, grazie. Chiamerei Felice Levini, che è appunto era stato presente.
Per me non è la prima volta realizzare un lavoro o pensare qualcosa per una biblioteca, già mi era capitato in più occasioni, sia a Roma quando organizzai insieme ad altri artisti una mostra che si chiamava Teche, dove c'era anche Alfredo Pirri oltretutto, però lì le occasioni erano dovute proprio al luogo e alla suggestione del luogo, era la biblioteca casanatense, e alla disposizione proprio completamente diversa degli spazi, quindi anche delle teche eccetera eccetera. In questo caso invece la cosa che mi ha colpito più di tutto e per cui ero contento di partecipare a questa iniziativa è il fatto che la biblioteca era vuota, cioè nel senso era proprio quasi come entrare addirittura in una catacomba, cioè mancava proprio l'elemento, diciamo, che attirava, no? Proprio il libro. E per cui era interessante il fatto che questo vuoto, però, che già respirava di una sua presenza precedente in qualche modo era o da riempire o a sua volta da far diventare ancora più vuoto eventualmente. E alcuni artisti su questo mi pare che hanno lavorato, sul togliere. Mentre a me interessava appunto reinserire nel piccolo, proprio come delle volte io ragiono, insomma, ragiono sempre su piccole cose di narrativa, insomma, che non è una narrativa urbana ma fatta di immaginazione, eccetera. E in questo caso ho presentato appunto un foglio che illustrava un vocabolario degli indiani d'America, dei nativi d'America, con altri contributi che erano come se fossero dei libri reinventati su un immaginario, sul mio immaginario, e non certo sulla lettura in quanto qualcosa da leggere. E quindi mi piaceva in qualche modo che ci fosse proprio come un caleidoscopio all'interno di questa sezione che mi hanno dato, questo angoletto, dove io potevo proprio in modo quasi così certosino mettermi a ricostruire questa parte, questa scaffalatura, rendendola il più divertente possibile, perché poi per me l'arte è anche un modo di attrarre il pubblico, di ingannarlo anche. Diciamo, per me è stato sempre un gran piacere quando si tratta di aprire e chiudere le porte degli scaffaletti, degli armadi, delle biblioteche, delle cose qui, cioè andare, cercare, togliere e mettere. Questo è un po' il mio contributo a questa raccolta, insomma, raccolta di idee, di pensieri, fatta da più artisti e non solo, insomma, fotografi e altre personalità. Tutti hanno contribuito a rendere così una nuova biblioteca delle idee, insomma.
Grazie, sempre molto preciso. Alfredo Pirri, ti pregherei, se vuoi fare il tuo intervento.
Al di là del lavoro, che poi vedremo e di cui mi dirò qualcosa senz'altro, vorrei ancora una volta ringraziare Dora e Mario e dire tutta la mia felicità, credo condivisa da tutti, di partecipare alle loro iniziative, perché queste iniziative, che siano esse mostre, parole o altre, qualsiasi altro genere di espressione, sono sempre molto puntuali, molto precise e calate in un tempo particolare della nostra vita, della vita di un'epoca, direi anzi. Ecco, in questo senso, per esempio, avere a che fare con una biblioteca vuota è qualcosa che ha a che vedere con la nostra esistenza oggi, in maniera molto precisa, no? Molto puntuale. Siamo in un tempo in cui i libri vengono bruciati virtualmente, diciamo, no? Non più nelle piazze, probabilmente, ma come se lo fossero. Siamo in un tempo in cui addirittura ci sono parlamentari che si vantano di non averne letto uno negli ultimi 3 anni, in cui gli intellettuali sono accusati con vezzeggiamenti ridicoli, presi in giro per il semplice fatto che abbiano letto una poesia nella loro esistenza. E quindi avere a che fare con una biblioteca vuota è un'immagine molto drammatica, molto forte, fa venire appunto in mente proprio l'epoca delle persecuzioni. Ma in questo caso invece, non solo perché questi scaffali sono stati riempiti da opere d'arte, e molte di queste, come nel mio caso almeno, erano naturalmente una metafora di come tornare a riempire gli scaffali, ma soprattutto come tornare a ridare dignità e forza a luoghi per l'appunto non più in uso, che sono probabilmente i luoghi dove la nostra civiltà potrebbe ritrovare un senso ed essere nuovamente ricostruita per finalità impellenti, diciamo, nel senso che sempre più spesso, per me almeno, è evidente che l'opera d'arte non solo possa, ma addirittura debba trovare le modalità per sfuggire dai luoghi consacrati dell'arte, diciamo, quello che la teoria dell'arte ha chiamato ormai da tanto tempo il white cube, e invece ritrovarsi a riunirsi intorno a luoghi che hanno appunto costituito la nostra civiltà. In questo senso anche queste iniziative appunto a cui mi fa veramente tanto piacere partecipare, per esempio in questo caso, si pongono sempre una domanda, mi pare, radicale, tanto radicale quanto attuale. Per esempio in questo caso la biblioteca di tutti, la città di tutti, però abbiamo una domanda da porci, cioè come si fa a fare in modo che queste biblioteche, in questo caso le nostre città, siano veramente di tutti? Forse la risposta che si dà con un'operazione di questo tipo è il fatto che perché siano di tutti è necessario che all'inizio siano di pochi. E intorno a questi pochi determinare le modalità, le ideologie, le strategie culturali e la forza, direi, no? La forza simbolica, perché si torni, oppure si torna, ma insomma si vada in una direzione perché le cose siano di tutti. Però a partire dal fatto appunto che per essere di tutti non debbono necessariamente essere privi di valore e privi di significato, anzi lo debbono essere al punto tale da proporre a tutti appunto una possibilità di condividerne la grandezza, l'ampiezza, la prepotenza a volte, no? La bellezza, chiamiamola come ci piace. Nel mio caso appunto si tratta di un'opera costituita da un centinaio di libretti, di copertine di libri, appunto in cui forse il libro in sé è svanito per diventare una sorgente cromatica, una sorgente di colore, e quindi è un'opera in effetti che è molto vicina alla pittura, seppure si tratta di un'opera tridimensionale, quasi architettonica, perché poi in definitiva torna il tema della città, ognuno di questi libri è un edificio oltre che essere un libro, e quindi il tema della città e il tema del libro si coniugano come un'ossessione permanente del nostro secolo, che insomma ci fa rabbrividire il fatto che le città e i libri vengano dati a fuoco e vengano fatti sparire per creare il deserto che viviamo in questi tempi.
Allora, grazie Alfredo. Salutiamo il direttore Giorgio De Finis che è venuto. Qui proseguiamo. Siccome abbiamo un'artista donna, prima che sparisca, chiamerei, no? Donna Donatella, no?
Allora, io devo dire che, come sempre ovviamente, quando uno è invitato in una situazione molto speciale, molto particolare, molto atipica, non la classica mostra dove sai che c'hai una stanza, un luogo, un posto, a me interessa sempre poi lavorare con il concetto stesso del lavoro, cioè dell'opera, non tanto dell'opera, ma in relazione all'opera totale che poi accadrà. E per me io me la immaginavo così, cioè mi immaginavo questo grande contenitore che poteva permettere agli artisti di mettersi in relazione con un luogo inizialmente vuoto, ma poi, come dire, una strada d'accesso verso il loro mondo privato, perché poi le biblioteche, chiunque è andato nella propria biblioteca, nella propria libreria, nelle case degli altri, nelle librerie degli altri, le librerie sono un autoritratto, una memoria, sono l'archivio di noi stessi, sono un luogo dove noi abbiamo, come dire, possiamo ricostruire la nostra mappa intima. E quindi ho cominciato a pensare al lavoro in questo modo, anche perché mi interessava pensare a come poi le persone sarebbero entrate in contatto con questo grande snodo, con questa infinita serie di lavori che non potevano essere presi come lavori in sé, perché ovviamente dovevano essere qualcosa che fosse una sorta di ponte che connettesse al lavoro, quindi come farlo. E allora ho cominciato in quel momento stavo in realtà, ahimè ancora adesso, lavorando sul mio archivio, purtroppo, e quindi ho cominciato a tirare fuori, grazie a questa cosa, a quel momento stavo tirando fuori tutta una serie di cose che era molto molto tempo che non vedevo più, per esempio una serie di foto che voi vedete lassù, che facevano parte di un lavoro, del primo lavoro di suono del 92 girato ad Amburgo. E poi ho cominciato a pensare quanto l'osservazione del paesaggio, per me molto, stando anche tanto in Germania, l'osservazione del paesaggio tedesco fosse qualcosa che faceva parte, era un filo, come dire, conduttore del mio lavoro. Mi sono resa conto di quanto appunto una serie di lavori che sto ancora finendo adesso, di film con piccole sculture che io muovo, che si chiamano, qui in questo caso, Sette Conversazioni, ma tutto il grande progetto si chiamerà Europa Rise. E quest'altro film che voi non potete vedere, ma che stava in questo piccolo schermino a destra, era una piccola parte di questa installazione che ci sarà totale nel 2020, che si chiama Wacht am Rhein. E poi mi interessava anche di mettere, diciamo, di dare una nota di quello che era l'inizio, e quindi il suono di Freihafen, appunto del 1991-92. Questo perché a me interessava di entrare in questo gioco generoso, di far vedere un lavoro in un modo quasi privato, quasi intimo, se vogliamo. Mi interessava molto entrare in un modo leggero, non mostrare il lavoro, ma delle vie di accesso al lavoro. Non so se sono stata chiara.
Grazie Donatella Landi. Ecco, volevo dire che quando sono andato a Sassari con Domenico D'Orsogna e vedemmo questa biblioteca vuota, incredibile, era una cosa veramente che ha colpito ogni immaginazione. Allora abbiamo appunto pensato che in fondo la storia la fanno gli artisti. Allora questa biblioteca vuota, senza i libri, però sono intervenuti gli artisti e gli artisti fanno la storia, quindi verranno i libri su questo che noi abbiamo, questo progetto che noi abbiamo realizzato insieme. Inviterei Federico Fusi a proposito di storia, perché con lui ci siamo conosciuti quando Zerinzia organizzava in Toscana, a Serre di Rapolano, abbiamo tenuto questo museo che era una scuola, e poi diciamo non era il classico museo, era una scuola anche lì vuota, che noi abbiamo riempito con tanti artisti, con tanti progetti, e Federico Fusi è stato il compagno indispensabile in quel progetto e che continuiamo appunto ancora oggi.
Grazie Mario, prendo spunto da quello che hai detto per dire che insomma Zerinzia fa scuola, mi sembra. Dunque la mostra di Sassari, io l'ho chiamata così, per me è stata diciamo una sorpresa fin dall'inizio perché una mostra in una biblioteca che aveva questo titolo, biblioteca No Man's Library, la biblioteca di tutti, quindi c'era la negazione nel nome, cioè di nessuno, e poi era di tutti. E poi c'è stato questo impatto molto forte con lo spazio, quando ho visto, diciamo così, in fotografia lo scaffale, perché frontalmente mi è apparso proprio come una scala. Allora di colpo sono andato dallo spazio al tempo, ho detto ma la biblioteca è sicuramente uno spazio, ma è uno spazio che si forma, o meglio che accoglie, che si sviluppa nel tempo. E quindi ho iniziato a lavorare in questo aspetto con quelli che erano le cose che stavo facendo in quel momento, che sono queste carte, un formato A4. All'inizio pensavo di mettere un altro lavoro, ma poi mi sembrava troppo mettere un lavoro in un posto preciso e volevo un coinvolgimento diverso. E questa scala mi ha messo di fronte a un tema a me molto caro iconograficamente, che è il sogno di Giacobbe, dove c'è questa scala praticamente che Giacobbe sogna, dove allora i messaggeri scendono e salgono. Per cui ancora un'idea di movimento, ma ancora un'idea di movimento nel tempo, e che avviene in uno spazio che non è uno spazio, ma è quello del sogno, quindi se vogliamo dire, e che poi se vogliamo è anche quello del libro, perché quando si legge si è presenti, ma si è comunque sia dentro lo spazio del libro, dentro il racconto del libro. E così ho preso questi disegni, li ho chiusi in una serie che per l'appunto poi si contiene dentro una scatola, e ho detto li voglio disporre su questi scaffali fino a farli perdere. Io mi occupo di cose visive, faccio cose che si vedono e che parlano quando sono viste, però in questo caso mi è piaciuto molto il fatto di poterle mettere a un'altezza tale per cui ci sono, esistono, ma non si vedono subito e non è neanche necessario vederle, è semplicemente necessario starci accanto, così come a volte con i libri, per quanto mi riguarda, perché io ho dei libri personalmente che ho nella biblioteca ma che magari non leggo e che non leggerò mai, ma sono contento che siano lì. Quindi questo stare a contatto con l'opera di per sé stessa. Una volta mentre ero a studio mi è venuto da riflettere su questa mostra e allora ho scritto a Mario Addora dicendo che questa mostra per me aveva un valore ulteriore rispetto al coinvolgimento mio personale all'interno, ma proponeva quello che era un linguaggio espositivo di queste mostre cicliche, antologiche, diciamo così, ma con una uniformità dove le opere sono poste all'interno come in una polifonia, ho usato questo termine. E questo è un linguaggio espositivo, secondo me, molto preciso, ci sono della tradizione europea, e che ultimamente, almeno io personalmente, non ho più visto riproporre come linguaggio. E per cui questa mostra mi ha posto all'interno di questa logica di vedere come anche è cambiato in un certo senso questo genere di mostre collettive e invece questa esperienza qui l'ha riproposta all'interno, per cui è la biblioteca di tutti, proprio perché c'è ognuno in uno spazio preciso che porta quello che è un proprio mondo, quello che è una propria visione, e così arricchisce, e così attraverso l'arte diventa veramente di tutti. Quindi l'arte come un imbuto, diciamo, che accoglie e che allo stesso tempo restituisce. Grazie.
Grazie Federico. Alberto, volevi forse dire qualcosa, perché so che tu devi andare?
No, ma volevo sottolineare la cosa che ha detto prima Pirri. Tu poi hai detto, beh, poi gli artisti sono molto importanti, eccetera. Però tu è una cosa che dici sempre. Però va anche detto che questa mostra, come moltissime altre mostre che voi avete organizzato, sono state fondamentali, sono una vostra attitudine, che è quella di organizzare, di creare delle situazioni anche molto, come dire, veloci, insomma, no? Cioè, noi sappiamo bene come voi lavorate continuamente e le idee si susseguono. No, quello che voglio dire in sostanza è che gli artisti sono importanti, ma è importante la figura del committente. In qualche maniera c'è una committenza, perché quando ci si pone di fronte ad una biblioteca, a un soggetto di questo tipo di cui noi dovevamo lavorare, ci si trova di fronte a delle domande complesse, a dei limiti, a dei condizionamenti che sono dettati proprio dalla condizione stessa dello spazio, dalla storia della biblioteca in più vuota. Quindi sottolineerei questo tema del condizionamento e del limite, che è un meraviglioso motore per l'arte. Noi abbiamo prodotto per secoli qualità altissima di arte perché abbiamo avuto dei grandi limitatori, i principi, i signori, i papi, adesso mai non ci sono più. Mario e Dora riescono sempre a trovare, come dire, delle provocazioni formidabili, perché altrimenti poi non ci si diverte nemmeno, perché non è mica vero che noi siamo, gli artisti sono liberi. No, cioè, sono dei limiti formidabili, sono quelli. Ma volevo una piccola osservazione che volevo fare, perché io adesso devo fuggire e poi devo ritornare, ma...
Grazie Alberto, vai, ci vediamo dopo, ciao. Inviterei Luca Maria Patella, che è qui con noi.
Non voglio accampare nessun diritto, ma ho avuto un incidente tale per cui è meglio che sto steso. E a proposito, una scemenza, c'è il Patella, non guida, ma ha avuto un incidente, non... aveva il telefonino, l'ha buttato via perché si è rotto, ora lo ricomprerò, ma insomma. E allora dice il Patella, è fuori dal mondo, ma a 13 anni io guidavo una Guzzi 250 che non c'aveva nemmeno il gatto con gli stivali. Ma ora passiamo al mio intervento. Prima di tutto grazie a Dora e Mario, Mario e Dora, perché francamente hanno fatto una cosa meravigliosa, io penso. Una mostra internazionale e che non è fatta di opere da vendere, ma di pensieri e azioni. Io qui ho voluto esporre un libro, il menabò di un libro che è in preparazione e che, a dir la verità, ora ci ho lavorato molti mesi, un libro lavoro, chiaramente, non un catalogo. Ci ho lavorato a lungo, ma finalmente ora va in composizione e se qualcuno vorrà, insomma, prima della primavera sarà pronto. Anzi, prima ho fatto un libro chiamato Non oso essere, oso non essere. Il non essere è forse il mondo senza gente, quello che Dante definisce il mondo senza gente, l'inconscio. Ma anche questo libro qui si chiamerà Canzoniare, psichico, la lettera psi, che è come un forcone, che non è però un forcone, la lettera psi indica che è un libro psicologico, canzoniare e amare. Da un lato non è il mio canzoniere antologico, noioso, magari è noioso lo stesso, però si chiama Canzoniare e Amare. E allora lì si vedono varie pagine che ora sono diventate composte, anzi Dora ha avuto l'intelligenza, la bontà di mettere dei fiori in alto e in basso dove non si può raggiungere con la vista. e poi ho messo in evidenza le piastrelle meravigliose di questa biblioteca, piastrelle scure e chiare, e guarda caso il buon Duchamp, perché Duch, Dan e Deck e Den sono miei amici, Duchamp, Diderot, Dante e Denis, sì, e insomma tutti questi sono miei amici, grandi amici come Dora, Mario, e sì, ci sono allora le piastrelle che Duchamp ha mescolato in suoi lavori. Perché ha messo queste piastrelle bianche e nere sotto sue opere? Strano, eccole lì. E poi invece Diderot, un altro grande intellettuale che amo moltissimo, ho scritto un libro che è molto teorico, che qui viene in parte citato, ma non molto. Comunque Diderot ha fatto l'Encyclopédie, come sapete, tutto un lavoro razionale, sociale, su cui molti dicono che la nostra civiltà va avanti su questo illuminismo. In realtà Diderot credo che anche l'opposto, cioè una volta che ha compiuto l'enorme lavoro dell'Encyclopédie, come si fanno gli spilli, come si fanno i tavoli per le citoyen, per tutti, allora si è accorto, ma in questa enciclopedia cosa manca? Manca Diderot. Allora ha scritto un romanzo meraviglioso nel quale ha parlato di sé, ma non razionalmente, inconsciamente, ha manifestato proiettivamente il suo inconscio. A questo punto non voglio rubare tempo, ringrazio moltissimo gli amici, dico loro che se vanno a Napoli, i miei alberi stanno cinguettando, poi se hanno la pazienza fra qualche mese uscirà questo canzoniare e amare. Quindi scusatemi, perdonatemi, vi ringrazio molto, vi saluto e sono Luca Maria Fatello.
Grazie, grazie, grazie. Un fotografo era presente qui, era anche a Sassari, Massimo Pierzanti, se vuoi... Massimo Pierzanti, possiamo, scusa, mettere nella sala dei fotografi dove c'erano poeti e fotografi.
Questa mostra ho continuato una vecchia amicizia con Mario e Dora. Dopo tanti anni che sono stato fuori d'Italia, sono tornato ad essere presente nei loro viaggi nel centro Italia, qui in questo caso a Sassari. E sono delle foto di un lungo reportage fatto con John Cage a Barcellona. Una presenza di una persona che è stato stimolo per tanti artisti. Vorrei parlare più che altro veramente della biblioteca, cioè dei libri che non ci sono, dei fantasmi dei libri. Del resto basta andare oggi a Porta Portese per vedere che fine fanno i libri. Fanno un'ultima passata di lì e se nessuno li prende vanno al macero letteralmente. Quindi ci sono veramente dei fantasmi. Io mi auguro che si trovi una possibilità di far vivere questa libreria, non so in che modo, con quale fine, perché così veramente a più di un cimitero, devo dire, potrebbe essere un cimitero di cappuccini o di altri. Del resto gli scaffali vuoti fanno pensare veramente a una specie di catacomba, quindi auguriamoci che questa presenza di artisti, di persone che sono venute su, serva da stimolo a creare qualche cosa in questo luogo. Così è molto bello, ma certo insomma è un po' disperante. Per il resto auguro che veramente facciano qualcosa.
Grazie, grazie Massimo. Lorenzo Benedetti, che era appunto... venuto anche, vuoi fare un intervento?
No, è stata in realtà una sorpresa questa, quando ho sentito la prima volta di questo progetto, un nuovo progetto con Dora e Mario, di fare una grande mostra in un luogo appunto che conteneva libri. Una delle cose, le caratteristiche sempre dei progetti di Dora e Mario è sempre questa attenzione al libro, il libro come una testimonianza, come un mettere anche, lasciare una traccia di qualcosa che nei tanti anni di progetti di artisti, musicisti, poeti, fotografi è stato un denominatore comune, che ha sempre accomunato, ha sempre lasciato questa traccia. con delle cose anche fantastiche, per esempio delle edizioni di libri stupendi fatte da artisti che sono delle vere e proprie opere. E credo che in questa occasione di Sassari non ci sia mai stata un'analogia così forte appunto tra il progetto di mostra e poi un libro. Infatti qui abbiamo quasi il libro che è l'opposto, diciamo che il vuoto che poi si riempie con l'attività, con la produzione, con l'idea di mettere insieme tante persone diverse, con tanti progetti diversi, dentro un'idea, ecco, la biblioteca come metafora, come luogo dove se c'è un vuoto si riempie con qualcosa, e questo qualcosa è sempre una realtà fortissima che io devo dire è veramente unica, di portare insieme una combinazione di persone da tutto il mondo, degli esponenti più incredibili che stanno uno accanto all'altro, e questa cosa appunto alla Diderot di metterli insieme in ordine alfabetico, no, con i nomi dei genitori, con anche questa casualità che facciamo spesso anche noi a casa di mettere un libro accanto all'altro per un modo pratico, per ritrovarlo in ordine alfabetico, anche questa combinazione incredibile di vedere come questa sequenza è una delle cose più affascinanti, casuale perché alfabetica, creava delle relazioni incredibili, perché tra una presentazione e l'altra c'erano delle sintonie pazzesche, di rapporti incredibili, di coincidenze che in realtà sono frutto poi di questo lavoro fatto in tanti anni, di lavoro appunto con tante persone. Dal punto di vista appunto di mostra è anche interessante vedere come uno spazio piccolo può diventare intenso, è quella anche la metafora dell'opera, no? Un'opera che è una cosa di concentrazione, una cosa di poesia, di realtà che però è forte, è presente, e vedere quanti artisti hanno partecipato a questa mostra è incredibile, vedere veramente in poco tempo essere lì presenti con un'opera, con qualcosa di reale, è stato veramente importante, perché poi mostra che la qualità è uno spazio che non ha bisogno poi di grandi dimensioni ma di concentrazione, e appunto questo rapporto tra l'opera e il libro è un rapporto di concentrazione, appunto anche dare questa possibilità di confrontarsi con qualcosa, di stare lì, per cui è un altro di tanti progetti, ma anche un progetto simbolico, perché la biblioteca appunto concentra, lascia una storia, e ci troviamo anche qui adesso, se guardiamo addosso attorno alle pareti troviamo in fondo anche questa forza di una biblioteca, forza di elementi che sono stati scritti, questi testimonianze appunto che in questo caso sono inviti, poster, manifesti e altre cose stampate per comunicazione, ma che in realtà seguono appunto questa capacità di saper lasciare una traccia di cose che poi piano piano costruiscono una storia.
Diciamo che sono molto così anche contento di essere qui a presentare, che presentiamo No Man's Library al Macro, perché in fondo questo luogo mi sembra proprio il più adatto per presentare un progetto così. Abbiamo detto presentiamo il nostro libro, allora è libro grazie appunto agli interventi degli artisti che sono gli autori, non c'è più non ci sono più dei paletti, ma si crea qualcosa che è un luogo mentale in cui tutti mettono la loro creatività. Ecco, quindi prego. Alfredo Pirri.
Mi permetto di dire ancora una cosa, solo perché per l'appunto si tratta di un clima di dialogo, no? In cui intervenire l'uno sull'altro, e vorrei in un certo senso approfittare di quello che ha detto Federico Fusi. Mi è venuto immediatamente in mente una cosa, che il discorso di Federico è chiaro che parte da un libro, non voglio dire il libro per eccellenza, ma insomma uno dei libri per eccellenza senz'altro, La storia di Giacobbe, La scala, e questo libro si conclude con una storia di libri, perché l'Apocalisse di Giovanni è la storia di un libro, anzi è ancora più straordinario perché inizia così la storia dell'Apocalisse, di una persona che inghiotte un libro, e inghiottendo questo libro è come se inghiottisse una droga, no? Inghiotte un allucinogeno, inghiottano questo allucinogeno da cui ne esce fuori la storia dell'Apocalisse, perché l'aver inghiottito questa scrittura gli procura un tale sconvolgimento. Una metafora straordinaria del ruolo che può avere un libro dentro di noi, nel nostro corpo. È anche una metafora altrettanto straordinaria di una biblioteca vuota intesa come tubo digerente, come apparato digerente dentro cui se si pensa al senso della parola apocalisse, che vuol dire sostanzialmente trasformazione, appunto la biblioteca vuota si trasforma in un apparato digerente che divora libri e si trasforma in qualcosa di inedito e di nuovo.
Perfetto, grazie. Giorgio, vuoi fare vuoi dire qualcosa? Ti fa piacere?
No, stavo ascoltando, più che altro ho visto questo progetto, ma ci stavo riflettendo al momento. Diciamo che ci trovo anche delle analogie con il macro asilo, no? Qualcuno l'ha chiamato museo vuoto, non era vuoto, però un po' sì, nel senso che al di là di aver fatto degli ambienti che così immaginavo comunque minimamente accoglienti per lavorare, poi quello che doveva arrivare erano appunto il contributo degli artisti, il contributo degli studiosi, cioè creare un dispositivo, no? Che poi mettesse insieme tutte queste cose anche molto diverse. E, tra l'altro, stiamo lavorando alla restituzione cartacea di quello che in questi mesi stiamo facendo, e la formula che ho scelto è quella, insomma, avremo questi grandi contenitori e tutto quello che pubblichiamo sarà a dispense. Quindi si potrà scegliere cosa prendere, cosa mettere dentro questi libroni. Per noi che li avremo tutti saranno 7-8 volumi di oltre 1000 pagine. Però diciamo ciascuno potrà prendere le sue dispense e fare un po', no, riempire la propria biblioteca. No? Quindi ci sarete anche voi con la dispensa di RAM. Quindi credo che ci siano delle analogie, delle, insomma, interessanti, ma del resto insomma ci troviamo spesso a fare cose che condividiamo. Grazie.
Domenico D'Orsogna, vuoi concludere questo incontro di addetti ai lavori, perché siamo sempre tra di noi?
Approfitto anch'io dello spunto di Federico Fusi, che in realtà voglio svelare è un SMS che lui mandò a Mario e Dora durante l'allestimento della mostra, e che poi questo SMS è riproposto senza alcuna correzione, cioè anche con degli errori che magari il T9 aveva inserito, sono stati, quindi questa è prova del fatto che non abbiamo. E qui c'è un passaggio che poi ha costituito lo spunto per un'iniziativa che si è innestata sulla mostra, che però riformula anche quello che era proprio il senso originario e originale forse di quanto Federico voleva dire e scrivere. Vorrei condividere questo pensiero. La mostra di Sassari appare riproporre al centro del dibattito dell'arte il concetto di mostra polifonica, secondo la grande tradizione europea delle avanguardie in poi. In più rientra nel solco di storiche manifestazioni sul rapporto tra arte, artista e luogo, inteso come pensiero e come topos o macron. Questo è un punto di forza culturale. Ho usato il termine ripropone, in quanto l'interpretazione neoliberista applicata al sistema dell'arte sembra non ritenere strategico questo genere di mostra. Prima di tutto possiamo ritenerla una mostra, ecco questo è il passaggio, che interroga sulla politica e sulla costituzionalità interna all'arte oggi, e poi il messaggio prosegue. Ebbene, su questo passaggio noi abbiamo poi costruito un approfondimento, diciamo anche un travisamento sul ruolo della costituzionalità interna dell'arte nel sistema più generale, quindi quella riflessione diritti, arte e diritto che abbiamo posto poi in chiusura del convegno, si interrogava sulla tutela della libertà dell'arte, non solo intesa come libertà dell'artista singolo, ma anche del sistema artistico in cui il singolo operatore opera. E quindi abbiamo individuato questo nesso tra lo spunto che tutta la mostra polifonica ha portato, il contributo nel sistema dell'arte, più in generale con quanto poi ci diceva Alfredo poco fa. Volevo concludere proprio con i più livelli, i molteplici livelli su cui questa mostra ha lavorato: la rigenerazione di un bene comune in attesa di destinazione, una mostra importante, come voi mi dite, nell'ambito dell'arte, ma una mostra che ha attivato a più livelli riflessioni in più ambiti disciplinari. Grazie a tutti voi.
Concludiamo e ringraziamo, un applauso anche al professor D'Orsogna, senza cui non saremmo riusciti a fare questo progetto. Grazie a tutti voi, agli artisti presenti, grazie.